tutti i discorsi del Ribistros alla fine su questa relazione assumono la massima pregnanza se riportati al tema della fuga. Qui la tendenza di Lévi-Strauss è quella di affermare che questa relazione con la struttura dei miti e la struttura delle forme musicali non ha assolutamente il senso di una circostanza fortuita, ma ha un senso particolarmente profondo. Viene Lévi-Strauss, in altri termini, la tendenza ad appesantire questa relazione, che è una relazione non di contenuti, ma appunto di una relazione di tipo formale, anche se la distinzione tra l'elemento formale e l'elemento contenutistico, proprio nella discussione di questo esempio, ci ha messi in forte imbarazzo, proprio perché la fuga mitica di cui parla Lévi-Strauss, la fuga nel mito di cui parla Lévi-Strauss, è proprio una fuga. Gruppo di persone che scappano e un altro gruppo che rincorrono questi fuggitivi, e tutta la descrizione che Lévi-Strauss fa è fatta in termini contenutistici. Comunque abbiamo messo tra parentesi questo ulteriore problema. Di fatto Lévi-Strauss tende a dare la massima pregnanza proprio a questa possibile omologia tra la fuga, nel caso musicale del termine, e la struttura di certi miti che sono riconducibili a questa forma di fuga. E la responsabilità di questa pregnanza, il peso che assume questa circostanza, è sicuramente, non c'è dubbio, da ricercare nella cornice filosofica di tutto il discorso di Lévi-Strauss, della cornice filosofica che riguarda sia la problematica antropologica sia la problematica mitografica. La ricerca strutturale sul mito è una ricerca nello stile di Lévi-Strauss, è una ricerca che va sempre o vuole andare sempre in profondità, cioè la nozione di struttura che qui viene in questione è sempre una nozione di struttura profonda. Questo è molto importante. E allora la coincidenza tra struttura dei miti e strutture di forme musicali non è affatto una coincidenza, non è affatto casuale, ma conferma, secondo Lévi-Strauss, il livello profondo in cui operano sia il mito sia la musica. È una conferma anche del rapporto intrinseco tra questi due momenti dello spirito umano. Ma con questa osservazione sulla tematica della forma, c'è una riflessione implicitamente presente nelle titolature del Crudo e il Cotto, l'andamento stesso dei rapporti tra musica e mito assume una modificazione, ed è su questo punto che mi sembra che nell'ultima lezione il discorso sia stato un poco precipitoso. Fino da quando non abbiamo ancora aperto questo problema della forma, la discussione dei rapporti tra musica e mito avviene tutto sommato come una discussione di somiglianze e differenze, come una discussione di, diciamo così, statica di rapporti, sussistenti o non sussistenti. Quando invece il tema della forma viene portato in primo piano, allora lo sviluppo di questa discussione tende ad assumere un andamento di tipo dinamico, cioè le forme si trovano anzitutto nel mito, prima nel mito, poi nella musica. La fuga si trova prima nel mito e poi nella musica. Prima e poi, sono parole temporali. E parole temporali che ci consentono allora di porre il problema della relazione tra musica e mito come un problema di connessione temporale, e non solo temporale, perché essendoci questo rapporto intrinseco che c'è fra le strutture corrispondenti, mostrerebbe che si potrebbe parlare di origine della musica dal mito. Ecco il tema, lo spostamento dell'angolatura del tema, che forse non è fin dall'inizio chiaro a Lévi-Strauss, ma allora ecco che tutto il discorso deve assumere delle ulteriori precisazione delle ulteriori determinazioni. Abbiamo detto la musica ha origine dal mito, ma in realtà questo discorso genetico, dico, di derivazione genetica della musica dal mito può essere sostenuto, richiede qualche determinazione. Non possiamo dire la musica in generale, è un momento, e ci riferiamo a un momento, a una fase dello sviluppo della musica. Ed ecco che nettamente la tematica di Lévi-Strauss sembra assuma qui una inclinazione, potremmo dire, di carattere storico. Con musica si intende, allora esplicitamente, qui diventa esplicito un presupposto che era implicito anche in precedenza, la musica occidentale. Ma non soltanto la musica occidentale, cioè la musica europea occidentale, ma la musica europea occidentale a partire da un determinato momento storico, tra il finire del 500 e il pieno 600, fino a oggi. Quindi una fase, questo discorso del rapporto tra musica e mito come una relazione di ordine genetico, dinamico, come un'eredità appunto che la musica trae dal mito, è storicamente, diciamo, determinato. Ma perché queste date? Perché tra 5 e 600 fino ad oggi? Perché tra 5 e 600 viene a maturazione da sviluppo la forma della fuga, la forma. Forma che è appunto importante, e per l'importanza della fuga in certo senso, perché la fuga viene considerata un po' madre delle altre forme musicali, perché questo momento della fuga è un momento che così fondazionale, diciamo così, rispetto allo sviluppo della musica europea, perché nella fuga il musicale si organizza in un discorso, potremmo anche dire, e da questo discorso poi deriva, si può mostrare la derivazione di molte altre cose, di molte altre strutture formali. Bene, ma in particolare la fuga, qui il discorso diventa particolarmente pregnante, l'età della fuga, l'età in cui si sviluppa la fuga, l'età di Bach, appunto, che porta questa forma al suo coronamento, e anche l'età del tramonto del pensiero mitico, dice Lévi-Strauss, e dell'avvento del pensiero scientifico, cioè l'età di Galileo. E perché Lévi-Strauss richiama l'attenzione su questi grandi momenti di sviluppo della cultura europea? Evidentemente non vuol dire, parlando di tramonto del pensiero mitico, di avvento del pensiero scientifico, non vuole dire che il mito semplicemente trapassa nella scienza. Il mito comunque ha un contenuto, il mito scompare come mito, ma cosa scompare? Scompare l'efficacia, diciamo così, del pensiero mitico, cioè il fungere del racconto mitico come mito all'interno della comunità e quindi nella sua efficacia, ma il pensiero mitico si trasforma, lascia un'eredità, e questa eredità del mito, dice Lévi-Strauss, viene raccolta da un lato dall'opera letteraria, dal romanzo, perché questa è anche l'età in cui sorge il romanzo in senso moderno del termine. In parte dunque il romanzo, l'eredità del mito va nel romanzo e in parte nella musica. Ecco che si profila un discorso estremamente seducente, indubbiamente di grande interpretazione, di grande respiro storico. In quest'epoca, dice Lévi-Strauss, la musica assume le strutture del pensiero mitico. È quindi necessario, guardate bene, che il mito in quanto tale morisse, perché la sua forma uscisse fuori come l'anima che si separa dal corpo ed andasse a chiedere alla musica il modo per reincarnarsi. Ecco, c'è proprio questa idea del superamento del mito, superamento che è necessario, vorrei che voi notaste queste parole, affinché appunto la musica potesse emergere come erede del mito stesso. Il mito deve morire. È come se la musica e la letteratura si fossero divise l'eredità del mito. E senz'altro, come ho detto prima, una prospettiva di discorso in superficie, almeno estremamente ricca di interesse, proprio per il respiro entro cui localizza l'intera problematica. E tuttavia non si può non notare intanto l'emergere qui di un non tanto del tema, ma già di un'impostazione del tema piuttosto singolare, del tema del rapporto storico piuttosto singolare, tenendo conto dell'atteggiamento appunto filosofico complessivo di Lévi-Strauss. Noi abbiamo descritto all'inizio della nostra sezione del corso quali erano le caratteristiche dell'atteggiamento mentale di Lévi-Strauss nei confronti della propria materia. Il problema dello strutturalismo era legato in Lévi-Strauss al problema di una rigorizzazione degli studi antropologici, al problema dell'abbandono delle chiacchiere filosofiche verso cui lui ostenta sempre, anche in queste pagine, un disprezzo notevole, sia pure di pura civetteria, un atteggiamento di ritrovamento di uno stile positivistico nell'indagine, che bada ai fatti, che fa pesare nell'analisi del mito non soltanto le connessioni immaginative ideali, ma le connessioni fattuali, i fattori climatici, il costume. Questa sua grossa costruzione mitografica in fondo prevalentemente sul modo in cui si arriva a mangiare, ecco, questo è uno dei problemi fondamentali, anche cose che compare il crudel cotto nel titolo, l'origine delle buone maniere a tavola, no? Cioè l'importanza data a questo momento fondamentale che riguarda la base corporea del culturale, nel quale si vede appunto essenziale il passaggio dal barbarico, dal naturale barbarico al civile. Accanto a questo, l'elemento formalizzante, indubbiamente in Lévi-Strauss vi è un'attrazione verso le procedure formali, e l'analisi del mito viene spesso anche un poco appesantita nella lettura. Vi è quindi un'inclinazione complessiva di tutto il discorso, un'inclinazione antifilosofica, un'inclinazione positiva, un'inclinazione in direzione della logica, della matematica. E che cosa succede qui? In questo punto culminante del discorso di Lévi-Strauss dei rapporti tra musica e mito, succede che il tono e il tipo di problema è schiettamente, quasi direi spudoratamente,